da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Avevo conosciuto Feltrin nel novembre del 59 e gli avevo chiesto alcuni chiarimenti sulla vicenda. Ero stato mandato a Belluno per un articolo su una serie misteriosa di trasferimenti di 8 fra magistrati e carabinieri che si erano occupati dei fatti di Alleghe. Per quell'articolo, pubblicato nell'Espresso, rischiai un'altra querela.
Ma si preferì tuttavia evitare il ricorso in tribunale per non allarmare l'opinione pubblica desiderosa di vedere sul banco degli imputati gli albergatori e non più un giornalista.
Anche dopo le due sentenze di Belluno e Venezia avevo chiesto all'avvocato di spiegarmi alcuni lati rimasti ancora oscuri, non solo per me ma per l'opinione pubblica. Finalmente il 27 febbraio di quest'anno ho ricevuto una lettera da Feltrin che con l'avvocato Natale Dander rappresentava la parte civile ai due processi e aveva salvato Gasperin dall'ergastolo, il quale, riprendendo dopo tanti mesi il discorso sul movente del primo delitto, accenna ad alcuni particolari molto interessanti che gettavano nuova luce sui misteri di Alleghe.
Non deve preoccuparsi, caro amico, per dare una spiegazione all'ancora oscura vicenda della morte di Emma De Ventura, dice l'avvocato, perché in sostanza a me basta soltanto un nome e il caso è già risolto. Malgrado sia restio a tornare su una causa per quanto interessante come quella di Alleghe, mi ha sempre preoccupato la riabilitazione di Emma De Ventura. Le dirò subito che il presidente Alborghetti, con l'esperta collaborazione del giudice Alatere Mandarino, ha guidato il dibattimento di Belluno con intelligente equilibrio. Lo stesso devo dire del presidente della Corte d'Appello di Venezia Grisolia e del consigliere relatore Cimegotto. Aggiungerò che l'autorità giudiziaria, che condusse i due processi, intuì i misteriosi retroscena della complessa vicenda quando ha tentato di penetrarne e svelarne i segreti. Ma per quanto i dibattimenti abbiano avuto il merito di rimuovere dalla lapide della domestica il pesante attributo di suicida, non sono riusciti a cancellare quello in più infame di sgualdrina. La povera e onesta Emma è rimasta, come nella vita anche nel processo, la serva. L'omicidio, imputato ad Adelina da Tosse, infatti prescritto perché attenuato dalla causa d'onore, proprio da assurda causa d'onore. L'orribile morte, come vede, aveva colpito con un'altra pugnalata l'onestà di Emma. Per questo mi sono prodigato oltre il mio mandato, che si limitava ad assistere gli orfani degli sposi del monego Sergio e Carla. Contrastava con il mio spontaneo istinto di difensore che Emma fosse sola, senza protezione.
È Massi, infatti, che si incarica di formare la pianta della camera numero 6 del centrale e vi sposta a suo piacimento la disposizione dei mobili, adattandoli alla commedia del suicidio.
Io ritengo che la verità sulla morte della De Ventura si colleghi a un altro delitto avvenuto nella notte dall'8 al 9 maggio 33. E vediamo subito la documentazione. Risulta che nelle prime ore, è sintomatico quanto strano, del mattino del 9 maggio, Emma De Ventura fu vista scrivere una lettera. Risulta che il garzone di macelleria, Giovanni De Biasio, cugino di Pietro, cercò di curiosare, tentando di leggerne il contenuto. Risulta che ne fu da Emma fermamente dissuaso. Ecco il testo della lettera che giace da 30 anni in fascicolo e che, sfruttando una parola di cui non fu notata la cancellazione operata con un tratto di penna, permise di indirizzare tutta l'indagine di allora su una falsa pista, il suicidio della domestica, giustificato dal motivo che il fidanzato, passando in macchina, non si era fermato a salutarla. Trascrivo testualmente. Emilio caro, è già trascorso 4 settimane da che qui più non ci vediamo e sento un gran bisogno di scriverti su questa carta da molto tempo lasciata in abbandono. Sento ancor più il desiderio di poterti vedere, poter sentire, sentirmi dire ti voglio bene, a qual consolare questo povero cuore che non ha mai amato persona come si sente di amarti te. Mi è rimasto espressa il caso che mi è successo ieri e solo a te posso confidarmi, non posso proprio nascondere la verità. Mentre guardavo dalla finestra, vidi arrivare la tua, questa è la modalità con cui la parola tua è cancellata. Una macchina si fermò un momento e io conobbi subito che si trattava.
A questo punto, prosegue Feltrin, la lettera si arresta. Sarà opportuna copia fotostatica. Vediamo invece con quale serietà e attenzione viene letta e interpretata questa lettera dal maresciallo d'Orlando e come trova alimento l'artificiale seme del suicidio. Riporto il verbale che la trasmette alle autorità giudiziarie. Oggetto: suicidio di Ventura Emma. Con pacco a parte ho il pregio di trasmettere alla signoria vostra una scatola contenente la corrispondenza della defunta De Ventura Emma, suicidatasi a Dalleghe. Detta scatola è stata rinvenuta dalla nuova domestica presso il signor Fiore da Tos a nome De Zordo Monica, di anni 21, da Alleghe. Il giorno 2, corrente giugno 1933, in un abbaino della dipendenza dell'albergo centrale, in un posto molto difficile da scoprire per l'oscurità e l'angustia dello spazio. Detta ragazza trovò la scatola per puro caso, siccome cercava altre cose. Dal sommario esame della corrispondenza nulla risulta di attinente al suicidio, salvo una lettera iniziata ma non terminata, senza data. Lettera che si acclude alla presente, dalla quale si rileva che la De Ventura si era accorta del passaggio della macchina su cui stava il suo fidanzato il giorno prima del suicidio. Si vede che la De Ventura voleva scrivere al suo fidanzato in merito alla indelicatezza da lui usata il giorno prima, ma non ha potuto terminarla, decidendo invece di togliersi la vita. Il maresciallo, firmato d'Orlando Giovanni. Preferisco non commentare tanta compiacente ignavia, dice Feltrin. Inquadriamo ora la lettera in alcune circostanze, continua l'avvocato. Anzitutto permette di individuare la precisa intenzione della De Ventura di non perdersi in amorosi convenevoli per esporre invece al fidanzato qualche cosa che l'aveva seriamente impressionata. Mi è rimasto espressa il caso, e dalla quale sentiva il bisogno di dare subito notizia a qualcuno, addirittura scrivendo in ore inconsuete. L'improvvisa interruzione della lettera non è stata provocata da altrui intervento, ma più semplicemente dal desiderio, dal naturale impulso di accertare un gravissimo sospetto che era insorto in Emma, mentre stava esponendo il caso che voleva rivelare al fidanzato l'unica persona di cui si fidasse ad Alleghe. Tra l'altro, è bene ricordare che la De Ventura era stata domestica dei Datos nel 1929. Diversamente la lettera sarebbe stata subito trovata e distrutta. Che cosa fa Emma? Sospende la lettera e la ripone al sicuro. Si reca in una delle cantine per controllare la fondatezza del suo dubbio, scopre un cadavere, dà in un urlo e viene a sua volta scoperta dai Datos. Il garzone di macelleria dirà d'aver sentito grida di donne, Adelina e Elvira, e un pianto. È la fine della povera figliola. Viene uccisa da Aldo, che in tenuta da macellaio poteva far confondere il sangue delle bestie con quello umano. Ne è conferma l'impressionante precisione del taglio, opera di persona professionalmente esperta da coltellare. Hanno collaborato Fiore e sua figlia Adelina. Il fatto è avvenuto nella cucina, da dove le grida si sono udite. Chi era stato ucciso nella notte fra l'8 e il 9 maggio? Indubbiamente una persona arrivata con la macchina di cui parla Emma nella sua lettera. Sembra quasi con certezza che la sera dell'8 maggio si sia presentato un figlio illegittimo di Elvira da Tos a reclamare determinati diritti. La risposta fu data con la soppressione operata nella notte e certamente con la partecipazione di Fiore da Tos, il quale, spiantato avendo sposato Elvira Riva, benestante, evidentemente ha visto con timore l'intrusione di un bastardo. Nel 1933 Elvira Riva, in da Tos, infatti, non aveva ancora trasferito il suo patrimonio, che comprendeva anche il centrale, come si preoccupò di fare invece nel 1954, quando, noti la significativa non casuale coincidenza, era ancora impredicato l'angoscioso peso di un possibile appello proposto proprio da lei, caro Saviane, contro la sentenza sommaria di condanna per pretesa diffamazione pronunciata nel 1953 dal Tribunale di Roma. E lo sa chi Elvira intesta i suoi beni? Alla Adelina. Proprio alla sola Adelina. Aldo, il delfino, era stato apparentemente diseredato. La madre lo sapeva più di ogni altro, immerso fino al collo nel delitto, e nella sua preveggenza voleva evitare che fosse distrutto il patrimonio della famiglia Datos in un eventuale processo, dal quale sperava che Adelina si salvasse. A questo punto, metta anche in giusta luce il rapporto tra la data di morte del vecchio Fiore da Tossa avvenuta il 14 agosto 52 con quella in cui uscì il suo articolo, e cioè nell'aprile dello stesso anno. Dopo il suo articolo Fiore non ebbe un attimo di pace fino a morirne pochi mesi dopo. Ma torniamo alla notte dell'8 maggio. Risultano due circostanze. La prima, che in un pensionato, fondato da una signora nata a Belluno, a Zianigo, di Mirano, nei pressi di Venezia, erano tempo fa ospitate due persone che ancora possiedono una borsetta appartenente a una donna della famiglia da Tosche, piena di denaro, fu trovata da alcuni contadini vicino a una creatura di pochi mesi, abbandonata nei campi adiacenti alla tenuta Faotto di Mirano. Queste persone, i cui nomi sono conosciuti dai carabinieri di Belluno, hanno poi allevato il trovatello e di questa loro incredibile avventura rimane come unico ricordo la borsetta. La seconda circostanza è macabra, addirittura incredibile, se non fosse stata sicuramente accertata dal comandante della squadra della polizia giudiziaria di Belluno, il maresciallo Giuseppe De Giuliani. Due donne, Delfina De Dorigo e Giovanna Davarè, in Dall'Agnola, nel maggio di 30 anni fa, trovandosi nella vecchia macelleria dei Datos, hanno visto il proprietario uscire dal retrobottega recando della carne che posò sul banco, frammista alla quale risultava con certezza una pallida mano d'uomo, tagliata al polso, lunga, sottile, ben curata, signorile. Il macellaio, accortosi della reazione delle due donne di essere stato scoperto, ritornò in fretta sui suoi passi con la carne, tra la quale di scatto aveva tentato di nascondere il resto umano. Giovanna Davarè è da tempo deceduta, ma la sorellastra Delfina Dorigo può tuttora garantire la verità dell'episodio, che più volte raccontò anche ai suoi familiari. Queste, in breve, le linee di impostazione del movente ed avventura sulle quali ritengo, con l'aiuto di molti altri elementi, possa essere indirizzata la vicenda.